nonostante il tempo, buona giornata a tutti. Ieri presiedevo qui l'esame degli studenti di scuola succursale e un fratello di una chiesa di Roma ha detto: ma qui, vedendo l'acqua che esce dal contatore, non so se avete notato, forse l'acqua della pioggia non ha reso evidente, ma abbiamo una perdita incredibile. Ha detto: ma qui c'è il diluvio universale, ha detto. Immagino oggi, se viene oggi. Abbiamo acqua di sotto, acqua di sopra e per chi è raffreddato anche acqua di dentro. Va bene, siamo contenti, lodiamo il Signore anche per la pioggia, anche serve anche quella. E oggi inizieremo una serie di studi su Colossesi. Sulla vostra sedia spero che abbiate trovato un piccolo fascicoletto. Ecco, la vita è in Cristo. E qui, ecco, vuole essere anche un incoraggiamento a prendere degli appunti, quindi ci sono degli spazi, uno per ogni messaggio, non è detto che sarà sequenziale, però ecco, possiamo già iniziare dal primo foglietto in cui c'è il primo studio, la prima meditazione, il primo messaggio. Vogliamo prima di tutto leggere la lettera di Paolo ai Colossesi. Vogliamo leggere soltanto il primo capitolo, quindi vi inviterei ad aprire le vostre Bibbie a Colossesi e lo facciamo adesso leggere da una voce fuori campo. Sempre.
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volere di Dio, per fratello Timoteo, ai santi di Colosse, fedeli fratelli in Cristo. Grazia e pace a voi da Dio Padre nostro. Noi ringraziamo costantemente Dio, Padre e Signore nostro Gesù Cristo, pregando per voi, perché siamo stati informati della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che praticate verso tutti i santi, a motivo della speranza che vi è riservata in cielo. Di questa avete udito l'annuncio mediante la parola di verità, il Vangelo, giunto a voi come in tutto il mondo, ove sta dando frutti e sviluppandosi, come anche tra voi, fin dal giorno nel quale udiste e conosceste la grazia di Dio nella verità. Questo apprendeste da Epafra, nostro diretto compagno di servizio e fedele ministro di Cristo in vece nostra. Egli ci ha informati del vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non tralasciamo di pregare per voi e di chiedere che vi sia concesso di conoscere perfettamente la sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, per comportarvi in maniera degna del Signore e piacergli in tutto, dando frutti in ogni genere di opera buona e crescendo nella piena conoscenza di Dio, irrobustiti con ogni vigore, secondo la potenza della sua gloria, per tutto sopportare con perseveranza e magnanimità, ringraziando con gioia il Padre che ci ha fatti capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Egli ci ha strappati dal dominio delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo amato Figlio, nel quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, poiché in Lui sono stati creati tutti gli esseri, nei cieli e sulla terra, i visibili e gli invisibili, troni, signorie, principi, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli esiste prima di tutti loro e tutti in Lui hanno consistenza. È anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è principio, primogenito dei risuscitati, così da primeggiare in tutto, poiché piacque a tutta la pienezza di risiedere in Lui e di riconciliarsi per suo mezzo tutti gli esseri della terra e del cielo, facendo la pace mediante il sangue della sua croce. E voi, che un tempo, con le opere malvagie, eravate stranieri e ostili per il modo di pensare, ora, mediante la sua morte, siete stati riconciliati nel suo corpo mortale, per presentarvi santi, integri e irreprensibili davanti a Lui, purché perseveriate, saldamente fondati sulla fede e irremovibili nella speranza del Vangelo che avete udito, il quale è predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono divenuto ministro. Ora io gioisco nelle sofferenze che sopporto per voi, e completo nel mio corpo ciò che manca dei patimenti del Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, della quale sono divenuto ministro in conformità al compito che Dio mi ha affidato a vostro riguardo, per realizzare la parola di Dio, il mistero che nascosto ai secoli eterni e alle generazioni passate, ora è stato svelato ai suoi santi. A questi Dio volle far conoscere quale fosse la splendida ricchezza di questo mistero tra i gentili. Cristo in voi, la speranza della gloria. Lui noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ognuno in ogni saggezza, per rendere ciascun uomo perfetto in Cristo. A questo scopo mi affanno, battendomi con quella energia che Egli sviluppa con prepotenza in me.
No, non avrei potuto leggere meglio. Cosa significa la parola o per questa sigla SDG? Qualcuno ha un'idea? Scusa? Solo dei gloria, bravissimo, solo dei gloria, soli dei gloria. Questo, sapete che queste lettere venivano messe alla fine di ogni composizione che Johann Sebastian Bach e George Friedrich Handel mettevano alla fine di ogni loro composizione. Soli dei gloria. Solo a Dio la gloria. Questo per significare che tutto quello che avevano fatto, tutte le loro capacità, tutti i loro sforzi andavano a Dio soltanto. Questo li rendeva consapevoli che le loro capacità non erano da loro, non erano umane, ma che Dio aveva messo in loro questa potenza, questo potere, questa capacità di lodare e fare queste cose alla gloria del Signore, soli dei gloria. Ma qual è lo scopo della nostra vita? Qual è lo scopo della tua vita? Qual è lo scopo della mia vita? Qual è lo scopo di questa Chiesa? Qual è lo scopo dei nostri sforzi, delle nostre sofferenze, della nostra vita? Ce lo siamo mai domandato perché siamo qui su questa terra? Se c'è un passo nella Bibbia che meglio di ogni altro specifica, chiarisce, definisce lo scopo della vita di un credente, è proprio questo in Colossesi. È proprio questo in Colossesi. Poiché in Lui siete stati creati, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili, le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose che sono state create, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ecco lo scopo che tu hai. Perché in tutte queste cose che dice, ci rientri anche tu, ci rientro anche io. Tutte le cose sono state create da Cristo Gesù e in vista di Cristo Gesù. Molti traducono tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e per Lui. E per Lui. Cosa significa per Lui? Cosa vuol dire la Scrittura quando dice sono state create per Lui? Significa semplicemente che le cose create sono state fatte, sono state create per dare gloria, onore a Cristo Gesù. Ma tutto, proprio tutto, è stato creato unicamente per dare gloria e onore al nostro Signore Gesù Cristo. Più avanti, in Colossesi 1:18 dice: Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, è Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. In ogni cosa abbia il primato. Siamo stati creati per piacere a Dio. Siamo stati creati per piacere a Dio, affinché Cristo avesse il primato in ogni cosa. Paolo già all'inizio della sua lettera dice: perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Questo il Signore lo sta dicendo a te, lo sta dicendo a me, lo sta dicendo a noi. Noi camminiamo e dobbiamo camminare affinché possiamo piacere al Signore. Questo è lo scopo della Chiesa. E sono contento di iniziare questa serie di studi, fratelli e sorelle, in concomitanza con il libro che stiamo studiando nei piccoli gruppi, La vita con uno scopo. Non l'abbiamo fatto apposta. Ma è bello vedere che anche Rick Warren specifica che ognuno di noi sta sulla terra per uno scopo. C'è uno scopo per te, c'è un motivo per cui esisti, perché respiri, perché vai a lavorare, perché soffri. Tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, ogni cosa, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Forse non ti senti un Obama che ha vinto qualche elezione stamattina, e forse non ci sarà mai qualche onorificenza o qualche premio per quello che tu sei, per quello che tu fai. Ma tu sei stato creato in vista di Lui, per piacere a Cristo Gesù. Non è meraviglioso? Non è fantastico questo? Che io e te siamo stati creati per dare gloria a Cristo Gesù. Ma qualcuno mi dirà: ma io mi sento come le vecchie 1000 lire del 2000, scadute. O qualcuno dice: ma io mi sento come quella pasta asciutta avanzata che sta nel frigorifero da una settimana, rinseccolita e fredda. Non ha importanza come ti senti. Quello che è importante è che tu capisca stamattina che tu sei nei piani di Dio, che il Signore vuole usarti, che vuole arricchirti per essere gloria al Signore Gesù. È Dio che ti ha creato in Gesù. È Dio che ha creato in te, è Dio che ha creato te in vista di Lui. Non ti chiede di portargli nessuna delle tue opere umane, perché tutto viene dal Signore, soli dei gloria. Le tue capacità, le tue sostanze umane. Ma è vero il contrario, che il Signore ci arricchisce dandoci delle cose, dandoci la forza, dandoci dei doni. È Lui che ti rende capace di affrontare le situazioni, è Lui che ha fatto te un uomo nuovo che si sta rinnovando di giorno in giorno, che assomiglierà sempre di più, sta assomigliando sempre di più a Cristo Gesù. È vero sì o no? Anche se noi a volte non ci sentiamo come tali, ma il Signore sta operando. Il Signore porterà a compimento l'opera che ha iniziato in ciascuno di noi. È il Signore che distribuisce i doni per l'utile comune, per la comunità. Non sono i nostri doni, è Dio che dà i doni. E Dio ti chiede non la decima di quello che non hai o di quello che non ti ha dato. Il Signore chiede la decima di quello che ti ha già dato. Il Signore non vuole le decime di cose che non ti ha dato. È Dio che ti potenzia col suo Spirito Santo. Gesù ha detto: e voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. È il Signore che ci potenzia, anche se ci sentiamo come quella pasta asciutta rinseccolita. Il Signore ci dà tutto questo, lo Spirito Santo, i doni, non per noi, non per farci sentire bene, per la Chiesa, perché questa Chiesa deve onorare, glorificare il Signore. La Chiesa non è il tuo tranquillante per sentirti meglio la domenica. Non è il mercatino della spiritualità che vai in Chiesa per vedere cosa c'è di buono da prendere la domenica. Ma tu sei qui per fare la Chiesa, per dare gloria al Signore con il tuo contributo. Dal primo all'ultimo, fratelli, dal primo all'ultimo, il Signore prende gloria, onore dalla nostra presenza qui stamattina, da ognuno di noi. Dio ci ha creati, ci sostiene, sostiene la sua Chiesa, non per te, non per me, ma per il Signore Gesù, per il Signore Gesù. E finché, fratelli e sorelle, finché non comprendiamo questo, noi saremo sempre infelici, frustrati, e saremo sempre, avremo sempre qualcosa da ridire, qualcosa che non va, finché non avremo capito che noi siamo stati creati per dare gloria al Signore, che questa Chiesa è stata fondata per dare gloria al Signore. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. E vorrei darvi stamattina un esempio che Paolo stesso nomina in questa epistola. Epafra. Questa lettera, abbiamo questo bellissimo esempio di un uomo che è stato usato dal Signore per glorificare il nome di Gesù. Epafra era andato a trovare Paolo. In questo momento della storia di Paolo, lui si trovava in prigione, nel 60 dopo Cristo. Alcuni dicono che fosse a Roma, altri a Cesarea, vabbè, comunque sia, egli stava in prigione. E vi riceveva le visite dei fratelli. Voi sapete che Paolo poteva avere delle visite, aveva questa libertà. E quindi con lui c'è Luca, c'è Dema, c'è Epafra, ci sono tanti altri. C'è Timoteo stesso che prega insieme a Paolo. Ma chi era Epafra? Epafra o Epafrodito, il nome più lungo, più completo, è menzionato in questa lettera da Paolo, e lo troviamo al versetto 7 e 8. Secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio e fedele ministro in Cristo per voi. Epafra fa la sua prima apparizione in questo libro, in questa lettera di Paolo ai Colossesi. E noi non sappiamo come sia venuto al Signore Epafra. È una persona sconosciuta. Sappiamo soltanto che di punto in bianco lo troviamo in questa lettera. Non sappiamo come sia venuto a contatto con Paolo, non sappiamo le circostanze che lo portarono a stare con lui, non sappiamo tanto di lui. Epafra era un credente che secondo molti avrebbe fondato la Chiesa di Colosse. E qui abbiamo un'anomalia rispetto a tutte le lettere, perché Paolo scrive le lettere a chiese che ha fondato lui, ma qui scrive una lettera che Paolo non ha fondato, anzi più avanti dice che non conosceva neanche nessuno di loro. E Colosse, fratelli, era una città sconosciuta, era importante ai tempi 5 secoli prima di Cristo, ma poi per le sue vie commerciali, eccetera, eccetera, ma poi altre città, l'Odissea e Ieraboli, presero il posto e divennero più famose di Colosse. E la scrittura dice che neanche le chiese cristiane conoscevano Colosse, la chiesa cristiana di Colosse. Una chiesa sconosciuta, un uomo sconosciuto, circostanze sconosciute, Dio opera attraverso queste persone per dare gloria al Signore Gesù. Quanto è bello, quanto è importante, è Dio che opera, è Dio che fa queste cose. A volte noi cerchiamo le persone speciali per iniziare qualche cosa. E recentemente siamo stati all'apertura di Isola, alla manifestazione, all'anniversario dell'apertura, sì, dei nuovi locali a Isola del Gran Sasso, e ci hanno raccontato la storia di Pasquale Fieni. Quest'uomo che era emigrato in America, era ignorante, non sapeva neanche leggere e scrivere, e un giorno vede un credente con una gioia, una felicità nel volto, e lui era così curioso di capire che cosa lo rendesse così gioioso e felice. Grazie, Fatti coraggio. Grazie molto. E quest'uomo cominciò a imparare a leggere e a scrivere per imparare la scrittura e capì l'importanza del Vangelo. E venne usato da Dio per venire in Italia e fondare quello che poi diventerà l'Istituto di Isola. Iniziò con un piccolo edificio anche brutto da vedersi, ma poi è andato avanti, l'opera è andata avanti. Ma ci sono anche altri fratelli. Prendo anche ad esempio, e non posso dimenticarmi, di Giovanni Monteleone, che ha lasciato tutto, il lavoro, ogni cosa, ed è venuto qui, insieme a Michele Gandolfo, hanno iniziato un'opera. E questa Chiesa è nata anche grazie al loro forte e grande contributo. E noi dobbiamo essere sempre riconoscenti per questi fratelli, per quello che hanno fatto. Dio si serve di uomini che non sono, per fondare qualcosa di potente, per dare gloria al Signore. Per dare gloria al Signore. La lettera che andremo a studiare stamattina, spero e prego che diventi anche la tua lettera, che diventi anche la tua lettera. Quindi stamattina vogliamo vedere tre punti. Voi pensate che questo fosse il primo punto, no? Questa era solo l'introduzione. Però non spaventatevi, non spaventatevi, perché i tempi sono quelli, comunque alla fine il tempo è quello. Stamattina vedremo queste tre cose. Una vita in Cristo che ama in profondità, una vita in Cristo che testimonia in profondità, una vita in Cristo che prega in profondità. Questa epistola, dopo i ringraziamenti, inizia con questo bellissimo passo. Noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. L'amore che avete per tutti i santi. Notate che inizia subito con un ringraziamento. Paolo e Timoteo, ci mette in mezzo anche Timoteo, ringraziavano Dio e apprezzavano la Chiesa di Colosse per la loro fede in Cristo e per l'amore che avevano per tutti i santi. Per tutti i santi. Ebbene, questa Chiesa aveva questa duplice e importantissima caratteristica, una rinomata fede in Gesù e un amore profondo per tutti i santi. Questo è stato anche il ringraziamento che troviamo nell'epistola di Paolo agli Efesini, usa le stesse identiche parole. La conoscenza di Gesù e l'amore per tutti i santi erano due temi che stavano a cuore, evidentemente erano due temi che stavano a cuore a Cristo Gesù, a Paolo, scusate. Ed è per questo che lui sottolinea questi due aspetti della Chiesa di Colosse, la fede in Cristo Gesù e l'amore per tutti i santi. Rick Warren fa bene a sottolineare nel suo libro La vita con uno scopo, dice l'inseparabile binomio tra fede e amore tra fratelli. Non si possono dividere queste due cose. L'amore tra i fratelli e la fede in Cristo Gesù vanno legati insieme. Non possono essere scissi, è un'unica cosa. E a pagina 7 di questo del libro che ho nominato La vita con uno scopo dice che in Cina c'è un'usanza particolare nelle chiese. Quando vengono i nuovi membri in una chiesa vengono accolti con queste testuali parole: Gesù ora ti dà un nuovo paio di occhi per vedere, nuove orecchie per sentire, nuove mani per aiutare e un nuovo cuore per amare gli altri. Un nuovo cuore per amare gli altri. L'amore è importante, è importantissimo nella Chiesa del Signore. Notate che lui, Paolo, dice amore per tutti i santi, usa questa parola, non dice fratelli, non li chiama credenti, non li chiama nemmeno discepoli, l'amore per tutti i santi. I santi non sono credenti speciali. Nella nostra cultura cattolico-romana abbiamo subito l'immagine dei santi, queste persone speciali. e a volte siamo influenzati anche noi da questo concetto sbagliato. Biblicamente i santi, per santi si intende delle persone normali, dei credenti che hanno riposto la loro fede in Cristo Gesù e sono salvati. Questi sono i santi. Sono tutti coloro che hanno accettato Gesù come personale salvatore. La scrittura ci parla di santi come normalissime persone che frequentavano le agapi, che mangiavano insieme e non andavano via subito dopo che è stato servito il caffè, ma stavano pure dopo. Non so se avete capito. Erano persone che spezzavano il pane insieme, erano persone normalissime. Erano santi quelli di Gerusalemme, i credenti di Gerusalemme, come erano santi i credenti di Galazia, erano santi quelli di Corinto, come erano santi i credenti di Roma. Chiama tutti santi quelli che credono in Cristo Gesù. Certo, è facile amare persone sante nel senso cattolico, vero? Queste persone speciali, queste persone che dagli alti contenuti morali, che sono morti per la loro fede, perché sono quasi tutti martiri, no? I santi sono tutti martiri. Persone che sono impeccabili. È bello amare, è facile amare questo tipo di persone. Persone che si distinguono per il loro totale altruismo, che hanno una pazienza appunto da santi. È bello, è facile amare persone così, ma quanto è più difficile. E qui dobbiamo cogliere bene il significato. L'amore per tutti i santi, quanto è più difficile amare i santi normali come me e come te, con tutti i miei difetti, con tutte le mie imperfezioni. Quanto è più difficile amare i santi così. Però Paolo qui sottolinea questo aspetto, l'amore che avete per tutti i santi, anche per i credenti più difficili, anche con quelli con cui devo questionare ogni volta. Il Signore dice che apprezza le persone che amano tutti i santi, non una parte dei santi, tutti i santi. La scrittura ci dice, il nostro amore reciproco dimostra che siamo passati dalla morte alla vita. Il nostro amore reciproco dimostra che siamo passati dalla morte alla vita. È forte come sentenza questa. Non dice la vostra confessione di fede, ma il vostro amore dimostra reciproco, attenzione, reciproco, dimostra che siamo passati dalla morte alla vita. Quando nasciamo di nuovo, il Signore ci investe di un amore particolare, di un amore più profondo, di un amore più grande. Ecco perché dico, abbiamo titolato questo primo punto, una nuova vita più profonda in Cristo. In amore, nell'amore. E dice ancora la scrittura, da questo riconosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Non saranno, Gesù dice, non saranno le vostre dottrine che dimostreranno che voi siete i miei discepoli. Non dimostreranno le vostre credenze, le vostre particolarità, le vostre fissazioni, le vostre convinzioni religiose che vi renderanno visibili al mondo, credibili al mondo come discepoli miei. Ma l'amore, se avete amore gli uni per gli altri. Se avete amore gli uni per gli altri. Allora, il primo punto, una nuova vita in Cristo che ama in profondità. Il secondo punto, una nuova vita in Cristo che testimonia in profondità. Andiamo a leggere il passo che segue. Dice, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, dalla quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo, esso in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi. Dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità. Paolo aveva una visione mondiale della Chiesa, non aveva una visione locale. È vero che sta scrivendo ai Colossesi, è vero che sta scrivendo a una piccola comunità quasi sconosciuta, ma Paolo inserisce Colosse in un contesto mondiale e lo specifica qua. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero e porta frutto, sta portando frutto questo Vangelo predicato in tutto il mondo. I benefici sono mondiali, i benefici del Vangelo non sono ristretti a una categoria di persone, a una città o una località particolare, ma sono mondiali, il Vangelo fa bene a tutti, non ci sono controindicazioni per nessun popolo del mondo. Il peccato invece è lo stesso in tutto il mondo. Il peccato è lo stesso in ogni angolo della strada del mondo, in ogni casa del mondo. L'odio dei giapponesi è uguale all'odio dei coreani. La ribellione degli iraniani è uguale alla ribellione dei polacchi. L'egoismo dei francesi è uguale all'egoismo dei russi e via dicendo. Possiamo insomma continuare così per tutti i paesi del mondo. Il diavolo non conosce confini geografici, il diavolo va dappertutto, conosce tutte le lingue del mondo. Noi ci dobbiamo affaticare e sudare sette camicie per imparare quel dialetto, uno dei mille dialetti che c'è in quel paese, per far conoscere il Vangelo a quella popolazione. Ma il diavolo conosce ogni lingua, anzi, vabbè, non dico niente. I figli di Dio sono chiamati ad annunciare il Vangelo in termini mondiali e non solo in termini locali, perché questo fa piacere a Gesù, perché è per questo che Gesù è venuto. Noi a volte guardiamo, abbiamo una miopia spirituale, guardiamo soltanto noi stessi in casa nostra. Vedete questi occhiali? Questi occhiali si chiamano multifocali o progressivi, lenti progressive. Questo mi permette di guardare lontano e di guardare vicino. Posso guardare vicino questo foglio, adesso non vedo, vedo tutto offuscato. Prendo gli occhiali e vedo, ma mi permette anche di guardare lontano. Anche lì vedo offuscato adesso, riconosco il colore della pelle di Jeremy. Sei tu, sì, Jeremy. Sì, è lui. E così anche nella fede e nella testimonianza, dobbiamo guardare da vicino, ma dobbiamo guardare da anche lontano. Gesù ha detto che noi saremo stati testimoni, iniziando da Gerusalemme, quindi la vista da vicino, in Samaria, e fino all'estremità della terra, la vista lontana. E dobbiamo sempre avere un occhio sulle terre lontane. E ogni martedì, fratelli, noi preghiamo per un paese diverso dal mondo qui. Abbiamo già pregato per il Chad, abbiamo pregato per Centroafrica, abbiamo pregato per la Cambogia, per il Cile, stiamo andando in ordine alfabetico. E stiamo alla lettera C, naturalmente. Perché vogliamo pregare per tutto il mondo? Perché lì ci sono fratelli come noi che formano la Chiesa di Cristo. La Chiesa di Cristo non è soltanto uno di Dragona, qualcuno pensa che siamo soltanto noi. No, la Chiesa di Dio è in tutto il mondo. In questo momento ci sono fratelli che stanno lodando il Signore come facciamo noi, forse in modalità diverse, in tempi diversi. In Romania 4 ore di culto fanno, è vero. Ma è comunque lodano il Signore per far sì che Cristo sia glorificato. Cristo sia glorificato. E allora il Signore vuole che noi preghiamo per questi paesi. Lo desidera, lo vuole tanto. Vuole che il Signore mandi degli operai nelle sue messe. Paolo aveva lo stesso obiettivo mondiale che aveva Dio, un Vangelo predicato nel mondo in modo capillare. Io non so voi, ma quando vado in autostrada, e adesso ci vado più spesso che di prima per andare da mio figlio, e passo in tutti quei centinaia e migliaia di paesini che sono nei bordi, che si vedono perlomeno nella campagna, sperduti nella campagna o sopra una rocca, sopra una montagna, e mi domando, ma chi è che sta predicando il Vangelo lì? Quanti comuni, quanti paesi non hanno la fortuna, la benedizione, meglio benedizione, che hanno la benedizione di avere una comunità come questa, che non sanno dove andare, che non sanno neanche chi è Cristo Gesù, non c'è nessuno che predichi il Vangelo, se non qualcuno che si sintonizza forse sul Radio Vangelo. Dobbiamo avere una visione mondiale. Io soffro quando penso a questi paesi, non so voi, ma a me mi dà questo senso di sofferenza. E quando vado all'estero, non sono stato in Arabia Saudita o in Cina, a Pechino o in Kuwait o in altri paesi del mondo, la prima cosa che faccio, sapete cosa faccio? Non è forse sempre la prima, comunque lo faccio ogni volta. Mi metto davanti alla finestra, apro bene le tende e vedo la città davanti a me e prego per quella città. Prego per quella città. Prego per quel paese. Che il Signore mandi qualcuno a parlare di Cristo Gesù. E io non so quanto, come il Signore risponde alle mie preghiere, alle nostre preghiere, ma il Signore usa le nostre preghiere. Noi sappiamo che il Signore usa le nostre preghiere. L'unica cosa che, tante cose non so, ma una cosa che non so è come funziona la preghiera. È una cosa incredibile. Io so che devo pregare e che il Signore ascolta le preghiere. Ma questo poi lo guardiamo forse meglio al terzo punto. Parlavo tempo fa con un fratello di un'altra comunità e mi stavo confidando con lui dicendo che è sempre più difficile incontrare le persone italiane quando andiamo nelle piazze a testimoniare. Due stati fa siamo andati e abbiamo incontrato invece stranieri. E questo fratello mi dice, ma preghiamo che gli italiani aprano il loro cuore al Signore. E io ho detto tra me e me, ma non è questa la volontà di Dio. Il Signore ha detto di parlare a tutti, non soltanto agli italiani. E quindi quando noi andiamo nelle piazze, noi dobbiamo evangelizzare chiunque ci capita davanti. Chiunque. E ci stiamo attrezzando per questo. Ci stiamo attrezzando. Perché sempre di più incontriamo stranieri nelle strade, perché non sanno dove andare. Perlomeno c'è qualcuno con cui parlare con loro, e loro accolgono questo. E poi lasciamo fare al Signore. Quindi benvengono i Vukumpra, benvengono i nordafricani, benvengono queste persone straniere per parlare loro del Signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo, va presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse, Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo, va fuori per le strade, lungo le siepi e costringeli a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. E questa è una bellissima parabola che parla appunto di chi rifiuta il Vangelo, di chi non vuole avere contatti con il Signore. Il Signore ha detto andate, invitate chiunque, andate, chi incontrate per la strada, chiunque. E così dobbiamo fare noi, fratelli. E così dobbiamo fare noi. Anche noi dobbiamo avere una visione globale. In Romani 1:14-15 Paolo dice, io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti, così per quanto dipende da me sono pronto a annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Pensa quanto ci amava Paolo, dice vabbè va, vengo pure a Roma a predicare il Vangelo a Roma. Quanto siamo fortunati, o benedetti. Rovina o salvezza? Perché dico questo? Perché alcuni studiosi hanno criticato l'evangelizzazione dei cristiani, perché dicono che noi quando andiamo a evangelizzare le tribù in Africa o in America, in Amazzonia, roba del genere, portando il Vangelo noi roviniamo la loro cultura, annientiamo la loro cultura. Io non so se è proprio così, ma un esempio eclatante è quello degli americani, degli indiani americani. Voi sapete che adesso gli indiani americani vivono in grandi riserve e lì è uno Stato nello Stato. Lo Stato federale non può entrare, non può interferire in queste riserve. Loro hanno le loro leggi, hanno il loro modo di fare. E sapete che cosa hanno fatto gli indiani d'America? Non tutti naturalmente. Cosa hanno fatto gli indiani d'America? Visto che avevano questa libertà, hanno aperto i più grandi casinò del mondo. Hanno aperto i più grandi casinò del mondo. E il giornalista Vittorio Zucconi scrive, 18 miliardi di dollari ogni anno scorrono nelle casse di tribù che si sono scoperte un popolo di croupier e fanno ormai paura a Las Vegas e Atlantic City. L'alternativa al Vangelo non è una cultura sana e innocua. L'alternativa al Vangelo è solo e unicamente peccato. Il peccato che cresce, si ramifica e penetra in tutti gli aspetti culturali di tutte le tribù del mondo. Il Vangelo invece è potenza di Dio che cresce, dice Paolo qui, che cresce e porta frutto dovunque è predicato. E così vorrei anche dirvi di John Eliot. John Eliot era un predicatore inglese che nel 1604 andò a predicare agli indiani d'America e fondò delle comunità meravigliose, cercando di non toccare la loro cultura, ma di presentare Cristo Gesù. Vediamo il rovescio della medaglia. Siamo stati creati per piacere a Gesù. Terzo punto, abbiamo visto una nuova vita che ama in profondità, una nuova vita in Cristo che testimonia in profondità, una nuova vita in Cristo che prega in profondità. E abbiamo questo passo e dice: perciò anche voi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Quando parliamo di preghiera ci viene sempre in mente la lista che facciamo, no? Signore, dammi questo, Signore fai quest'altro. Ma questo è soltanto un aspetto della preghiera. La preghiera di Paolo, e ce l'avete qui davanti, che Paolo e anche Timoteo, o quelli che stavano con lui, rivolgevano a Dio per i Colossesi, non era per avere una guarigione. Non era per la loro prosperità economica per i loro membri, anche se questo è giusto. Non era neppure per la loro protezione fisica, considerando i tempi che c'erano. Penso che quella sarebbe stata veramente una cosa buona da fare. Ne avevano veramente bisogno. Ma udite, dice affinché siate ricolmi, questa è la preghiera, affinché siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, affinché siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. Certo, Paolo e Timoteo non erano persone insensibili ai bisogni delle persone, non è questo il concetto, non erano neanche così fanatici spirituali che magari mettono da parte le cose, i problemi della vita. No, assolutamente, abbiamo grandi spazi nella scrittura in cui parla di sovvenire ai bisogni dei santi. Ma qui Paolo fa una preghiera molto specifica, molto, molto, molto importante. La cosa più importante, prima di tutto, è che imparino a conoscere la profonda volontà di Dio. Quanto sono lontane le nostre preghiere da questo modello di preghiera, fratelli, è vero? Io penso che la maggior parte di noi conosca quel detto: se un povero ha fame, non dagli un pesce, ma insegnagli a pescare, è vero? Se un povero ha fame, non dagli un pesce, ma non regalargli un pesce, ma insegnagli a pescare. Io penso che dobbiamo dare il pesce, sicuramente, ma dobbiamo soprattutto insegnare a pescare. Una cosa analoga succede anche nella nostra preghiera. Noi a volte nella nostra preghiera stiamo dando, regalando dei pesci. Signore, aiuta quel fratello in quella situazione. Signore, fa che quel fratello passi quel problema. Signore, fa che quella cosa funzioni così. Dagli guida a questo fratello per come comportarsi con la figlia, col marito, con la moglie. Questi sono regalare dei pesci. Ma noi vogliamo andare più in profondità. Vogliamo pregare come pregava Paolo. Signore, fa che siano ripieni, ricormi della profonda conoscenza della tua volontà, della tua volontà. Non sto dicendo questo per criticare qualcuno, perché io stesso faccio questo. Però sto imparando e voglio iniziare a pregare, ho già iniziato a pregare per i fratelli, per le sorelle. Signore, fa che questo fratello, fa che questa sorella sia prima di tutto ripiena profondamente della tua volontà, della tua volontà. Fratelli e sorelle, quando noi conosciamo la volontà di Dio, tutto diventa poi più facile accettare, perché sappiamo che la volontà di Dio qual è. La persona stessa conoscerà la volontà di Dio, la profonda volontà di Dio, rappresenta il mare in cui questi credenti andranno a pescare. E loro sapranno in prima persona qual è la cosa giusta, qual è la cosa buona, cosa devono fare, cosa devono dire. Non siamo noi che dobbiamo pregare il Signore, dagli questo, dagli quest'altro, ma loro stessi, conoscendo la profonda volontà di Dio, conosceranno cosa Dio sta facendo nella sua vita, nella loro vita. Quante persone si sono allontanate o che hanno problemi perché non conoscono la profonda volontà di Dio. Rick Warren, lo ripeto ancora, scusate, dice: questi fratelli si sono allontanati dalla fede per mancanza della profonda volontà di Dio. Della profonda volontà di Dio si sono allontanati. Quanti fratelli si sono scandalizzati? Quanti fratelli sono stati intimoriti, impauriti, disorientati e sono caduti? Fratelli e sorelle che sono ricorsi a rimedi mondani e del mondo per risolvere i loro problemi, per aggiustare le cose a modo loro, perché non avevano una profonda conoscenza della volontà di Dio. E forse anche qui siamo noi responsabili, perché non abbiamo pregato per questi fratelli, perché avessero una profonda conoscenza della volontà di Dio. Non lo so. Machiavelli disse: dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. E qui la volontà non è di Pinco Pallino qualsiasi, qui è la volontà di Dio. E se Dio nella sua volontà decide che una cosa deve essere fatta così, quella cosa si farà. Quella cosa si farà perché è la volontà di Dio. E siamo noi che non siamo allineati con la volontà di Dio, siamo noi che non la conosciamo e allora ci spaventiamo e cominciamo a dare i numeri. Ma se conosciamo la profonda volontà di Dio, tutto diventa più semplice. La volontà di Dio rappresenta la cornice in cui noi inseriamo le nostre preghiere. Le preghiere fuori della cornice, il Signore non risponderà perché non sono la volontà di Dio. Ecco perché è importante, e Paolo prega per questo per i credenti, affinché conosciate la profonda volontà di Dio. Amen. Gesù nella sua preghiera, Padre nostro, dice: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Non so se ho citato adesso a memoria il passo, comunque grosso modo è questo: che sia fatta la tua volontà. Gesù stesso capisce e comprende che la volontà di Dio è la cornice in cui tutto deve funzionare. Abbiamo quindi, arriviamo alla conclusione, abbiamo visto questi tre punti: una nuova vita in Cristo che ama in profondità, una nuova vita in Cristo che testimonia con profondità, una nuova vita in Cristo che prega in profondità. E noi siamo stati creati, fratelli e sorelle, in vista di Lui, per piacere a Cristo in ogni cosa, affinché Lui abbia il primato. Affinché Cristo Gesù abbia primato. E vorrei concludere con un aneddoto molto calzante riguardo a quello che stiamo dicendo. Si racconta che il grande musicista Verdi, abbiamo iniziato con la musica, Soli Dei Gloria, che Bach e Handel scrivevano alla fine del foglio, e finiamo con la musica. Si racconta che il grande musicista e compositore Verdi, quando era ancora alle sue prime armi, che non lo conosceva nessuno, sedeva in un teatro a Firenze per ascoltare, Franca subito si sente a Firenze, per ascoltare la sua prima opera. Aveva dato gli spartiti ai musicisti e suonavano, c'era il pubblico e suonavano questa la prima opera di Verdi, pensate. E lui se ne stava in penombra da una parte. Ma lui aveva uno sguardo su una persona nel pubblico. E sapete chi era questa persona nel pubblico a cui Verdi guardava sempre con un occhio? Rossini, il grande maestro Rossini. E allora, dice qui questo aneddoto, lui non gli importava tanto dei fischi o delle prese in giro del pubblico su questa opera. Lui guardava il volto di Rossini e cercava il sorriso di approvazione da parte del maestro. E così, fratelli e sorelle, nella nostra vita. Non ha importanza quello che dicono gli altri di noi. L'importante è che Dio, il Signore Gesù, sia compiaciuto della nostra vita, del nostro operare, della nostra fede, della nostra preghiera, del nostro amore, della nostra testimonianza. Vogliamo pregare. Signore, io per primo sono molto difettoso in tutti e tre i punti, Signore, ma forse qualcuno di noi è più mancante in altri, Signore. Forse, Signore, non siamo così amorevoli. Abbiamo un po' perso questo valore dell'amore tra credenti. Signore, ti prego che questi fratelli possano da oggi iniziare una vita in Cristo più profonda, amando in profondità i fratelli. Forse c'è qualcuno, Signore, che ha difficoltà nella testimonianza e si concentra verso soltanto le persone che conosce. Fa, Signore, che noi possiamo avere, come Paolo e come il Signore stesso, una visione mondiale del Vangelo, che possiamo avere una testimonianza più profonda, che va oltre i nostri confini geografici. Signore, forse c'è qualcuno che ha difficoltà, Signore, ha difficoltà nella preghiera, o che, Signore, ha una preghiera superficiale, una preghiera tanto per fare. Signore, fa che noi possiamo conoscere la Tua volontà, questa profonda, grande, meravigliosa volontà. Perché sappiamo, Signore, che i Tuoi pensieri sono pensieri di pace. La Tua volontà, Signore, è sempre non per farci del male, ma portare avanti il Tuo progetto, il Tuo piano, la Chiesa. Signore, aiutaci a capire, a concepire, Signore, il fatto che noi siamo qui una Chiesa, un corpo che è stato creato per lodarti, per glorificarti, che possiamo, Signore, avere uno sguardo su di Te, sul Tuo volto, affinché possiamo farti sorridere, possiamo compiacerti col nostro comportamento e con la nostra vita. Aiutaci, Signore, a portare avanti questi tre compiti, facendoci ricordare, Signore, quali sono nei giorni che verranno. Dacci la potenza, Signore, che Tu hai promesso. Fa, Signore, che tutti quanti possiamo conoscere questa verità e vivere per essa, che siamo stati creati in vista di Cristo Gesù. A Te, Signore, sia la lode. A Te, Signore, sia l'onore. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.